Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Signore, meditando sul nostro modo di agire, ho scoperto che l'ideale del nostro modo d'agire era il tuo modo d'agire. Per questo tengo fisso il mio sguardo su di te, lo sguardo della fede, e contemplo il tuo volto luminoso così come appare nel Vangelo. Insegnaci il tuo modo d'agire affinché divenga oggi il nostro modo per poter realizzare l'ideale di Ignazio, essere tuoi compagni, alter Christus, tuoi collaboratori nell'opera di redenzione. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Cerino Micocci in console, Eva Rorman e Maria Serena Tullio sono oggi in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. La preghiera che avete ascoltato è del gesuita basco padre Pedro Arrupe, nato esattamente un secolo fa a Bilbao. Arrupe fu il 28° superiore generale della Compagnia di Gesù dal 1965 all'83 e artefice del rinnovamento conciliare della Compagnia. Missionario in Giappone, teologo, divenne superiore della Compagnia l'indomani del Concilio Vaticano II in anni difficili ma fondamentali per il futuro di tutta la Chiesa. La sua profonda spiritualità, le qualità di grande comunicatore, il dono di suscitare entusiasmo, il suo impegno di rinnovare la Compagnia, seppur tra grandi resistenze, ne fanno una delle personalità più significative del cattolicesimo del Novecento, protagonista del rinnovamento nella continuità della vita religiosa. Persino i rapporti a volte tesi con Paolo VI e Giovanni Paolo II, la vicenda delle sue dimissioni, dapprima rifiutate da Papa Wojtyła nell'80, e la lunga croce degli ultimi 10 anni di vita che trascorse immobilizzato a causa di un ictus, contribuiscono a tracciare un profilo spirituale unico ed esemplare nella storia più recente della Chiesa. Ma cominciamo la nostra trasmissione ascoltando Gianni Labella, professore di storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, membro della comunità di Sant'Egidio, autore del volume Pedro Arrupe, un uomo per gli altri, edito quest'anno dal Mulino di Bologna, opera uscita proprio per il centenario della nascita di Padre Arrupe.
Padre Arrupe è un gesuita che viene dalla grande tradizione e dalla storia religiosa del Novecento. La vicenda umana e religiosa di Padre Arrupe si coglie, a mio avviso, ancorandola al Concilio Vaticano II. Arrupe partecipa, come si sa, all'ultima fase dei lavori e entra nell'assise conciliare come capo di un grande ordine e ne esce, a mio avviso, come figlio spirituale di quel grande evento che è stato il Vaticano II. Arrupe sente la necessità di riimmergere, se così possiamo dire, la Compagnia dentro quella grande tradizione, quel grande evento che è stato il Vaticano II, per affrontare con rinnovata fida, diciamo, con rinnovata dimensione, la storia del millennio che lo attende. Arrupe è un uomo di transizione, nel senso che è un uomo che guida la Compagnia dalla sua situazione preconciliare a quella postconciliare.
Ecco, quali sono, secondo lei, professore, i tratti più specifici della sua personalità dal punto di vista pastorale e anche intellettuale?
Ma Arrupe, direi che, come ho provato a descrivere, diciamo, nel mio volume, è sostanzialmente un grande missionario. È un uomo che fin da giovane, quando entra nell'ordine, vuole andare in missione, ha questa esperienza importantissima di presenza in Giappone. Direi che questa è la chiave di lettura umana, spirituale e intellettuale per cogliere la figura di Arrupe. Arrupe sente che la Compagnia è chiamata, in un certo senso, a rendere concreto, a rendere vivo nel suo tempo storico così il grande insegnamento che è stato il Concilio. Quindi sente che la Compagnia deve incamminarsi lungo strade e sentieri nuovi che riconcilino in un certo senso la domanda spirituale dell'uomo di sempre con le nuove esigenze storiche. In questo senso è un grande missionario, ma nello stesso tempo anche un grande uomo religioso, dove per religioso intendo un uomo capace di coniugare, di leggere alla luce della lettura dei segni dei tempi le antiche e sempre valide esigenze del Vangelo.
In questo senso possiamo dire che la sua personalità è una delle testimonianze più forti del periodo di travaglio, di passaggio che ha vissuto la Chiesa nel dopo concilio.
Assolutamente, secondo me Arupe è una delle figure, come poi storicamente è stato riconosciuto, è stata una delle figure più significative, un leader religioso del cattolicesimo del Novecento. È un uomo che è stato punto di riferimento di tutta la vita religiosa, rieletto per 4-5 mandati al vertice dell'Unione dei Superiori Generali, un uomo a cui le grandi riviste anche laiche come Newsweek o Der Spiegel hanno dedicato la prima pagina come uomo dell'anno. È un uomo che è riuscito non solo a bucare in un certo senso l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, ma nello stesso tempo è riuscito a parlare in modo nuovo del Vangelo all'uomo contemporaneo. Questo secondo me è la sua. Certo, è stato uno sforzo in un certo senso anche titanico quello che lui ha fatto, e c'è una certa analogia in un certo senso con il pontificato di Paolo VI, di aver guidato la compagnia in un momento storico diciamo difficile, in cui le acque erano un pochino agitate e quindi ha anche provocato ovviamente alcune incomprensioni sia nell'interno della compagnia che fuori di essa.
In questo senso dunque la sua impronta, la sua eredità è molto forte non solo nella storia della Compagnia di Gesù, ma potremmo dire nella storia della Chiesa anche di oggi.
Nella storia della Chiesa. Io sono rimasto colpito dalla quantità di opere della Compagnia che portano oggi il suo nome, centri studi, centri di spiritualità, scuole, college, che sono dedicati al padre Arupe. Questo non avviene nella storia per caso. È un uomo che ha toccato nel profondo le corde, diciamo, della vita ignaziana, della sua famiglia religiosa, ma nello stesso tempo è un uomo che è stato percepito anche e dalla Chiesa e anche dal mondo laico, questo è molto importante, come veramente un figlio di questa grande generazione, di questi grandi interpreti appunto del Vaticano II. E sotto questo aspetto, ribadisco, è una delle figure, a mio modo di vedere, più significative della storia dell'ordine nel secolo recentemente finito.
Professor Labella, Benedetto XVI insegna oggi a rileggere il Concilio secondo un'ermeneutica della continuità, non come un momento di rottura della storia della Chiesa, ma di passaggio, di evoluzione. Ecco, sì. In questo senso, come possiamo interpretare l'opera di Padre Arupe?
Padre Arupe è stato un grande continuatore, nel senso che Padre Arupe ha in un certo senso intuito che nel camminare lungo tanti secoli la compagnia si era caricata, si era un pochino sporcata, se così possiamo dire, della polvere della storia, e quindi in questo senso lui ha cercato di riconiugare le antiche intuizioni ignaziane, quindi la purezza del carisma ignaziano, le intuizioni del fondatore, a il tempo storico in cui lui era stato chiamato a guidare questa famiglia religiosa. Il senso dell'obbedienza alla sede apostolica e in un certo senso potremmo dire la devozione personale che Arupe aveva verso il Papa, i papi sia Paolo VI sia Giovanni Paolo II, credo che siano testimonianza di questo senso, oserei dire, non antagonista, ecco, di intendere appunto la storia e la vita, ecco, tutto qua.
Ed era il professor Gianni Labella, storico, autore del volume Pedro Arupe, un uomo per gli altri, uscito proprio quest'anno per i tipi del Mulino per il centenario della nascita di Padre Arupe, oggi proprio la giornata del centenario, 14 novembre 2007. E ora una testimonianza, il cardinale Roberto Tucci, gesuita, già direttore generale della nostra emittente, ha ricoperto importanti incarichi nella compagnia proprio nel ventennio in cui Padre Arupe fu superiore generale. Ci siamo rivolti a lui per una riflessione su questa figura. Gli abbiamo chiesto innanzitutto perché ricordare Padre Arupe oggi.
Perché è stato un personaggio dell'immediato post-concilio, un po' travolto, diciamo così, da tutte le difficoltà di quel periodo, ma che ha rappresentato una forte spiritualità missionaria e una forte, diciamo, radicazione nella spiritualità di Sant'Ignazio.
Cosa ha dato alla Compagnia di Gesù a cui lei appartiene?
Ha dato il rinnovamento delle costituzioni della Compagnia nel quadro dei documenti del Concilio Vaticano II, soprattutto quello riguardante il rinnovamento della vita religiosa alla luce del Concilio.
ecco, testimone di questi anni anche travagliati del dopo concilio. In questo senso, padre Ruppe, come aveva letto questo passaggio della storia della Chiesa?
Aveva letto con grande fiducia, grande entusiasmo, e cercava di convogliare il corpo intero della compagnia, che era diviso, che era un po' diviso tutto il mondo cristiano e cattolico in quel periodo, e di entusiasmarlo per il concilio. Lui è stato eletto quando il concilio era verso la fine, ma dopo è stato uno dei, diciamo, di quelli che ha vissuto più interiormente il cambiamento del concilio, cambiamento naturalmente che non è una rivoluzione, ma semplicemente uno sviluppo, una riforma, però nella continuità.
Ecco, oggi proprio la Compagnia di Gesù come sta portando avanti questa eredità?
Ma soprattutto ispirandosi ai testi, diciamo, nei quali padre Arrupe ha espresso, diciamo, la sua spiritualità. Io li rileggo ogni tanto perché quelli non sono criticabili nel senso della questione del suo governo, perché il suo governo magari ha avuto dei lati meno positivi, perché padre Arrupe era un uomo che aveva una grande fiducia negli altri, e questo qualche volta non gli ha permesso di vedere subito delle cose che andavano corrette nella vita della compagnia in quel periodo un po' turbolento dell'immediato post-concilio.
Ecco, padre Arrupe visse gli ultimi 10 anni della sua vita immobilizzato per via di un ictus. Una biografia particolare la sua, lei però vuole sottolineare in particolare la spiritualità di questo gesuita.
Ma padre Arrupe ha vissuto quegli anni in maniera veramente esemplare, per cui qualunque sia il giudizio sul governo della compagnia nei periodi in cui lui è stato padre generale, rimane un tesoro questa sua maniera di vivere il suo isolamento, la mancanza di possibilità di comunicare e la sua obbedienza, perché certamente ha sofferto molto delle decisioni che sono state prese. In fondo c'è stato un po' una specie di commissariamento del governo della compagnia, anche se affidata a un gesuita di grande, diciamo, capacità come era il padre Dezza, però la sofferenza è stata enorme. Anche perché lui amava il Papa, amava, diciamo, in generale il Santo Padre per lui era qualcosa da non mettere mai in dubbio, diciamo, una persona alla quale lui era personalmente affezionato, anche se non sempre magari ha capito quali potevano essere le conseguenze di certe cose che si diffondevano in alcune, diciamo, in alcune minoranze della compagnia. Quindi magari la sua stessa bontà d'animo e la sua capacità di comprendere l'altro lo portavano magari a non rendersi subito conto che ci voleva forse più energia nel reprimere subito certi atteggiamenti. Ma non si può dubitare che avesse una grande devozione al Papa, e l'ha vissuta fortemente proprio in quel periodo in cui era più umiliato nel senso che anche per quello che ha avuto, ma prima di, diciamo, di ha avuto questo ictus che lo ha ridotto, poi che è sempre peggiorata la sua situazione, ma sempre questa sua obbedienza, questa devozione al Papa nonostante tutto. E poi una magnifica spiritualità finale, perché lei saprà probabilmente che nella compagnia di Gesù, insomma, l'importanza delle costituzioni, ma soprattutto l'importanza degli esercizi spirituali, che non sono fatti solo per i gesuiti, ma anche per gli altri. E alla fine della contemplazione ad Amorum, che è un po' l'ultima, diciamo, parte dell'itinerario degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, c'è una bellissima preghiera che io vorrei, diciamo, ricordare solo per vedere come poi l'ha vissuta padre Arrupe negli anni più terribili della sua esistenza, più terribili dal punto di vista umano. Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me l'hai dato, a te, Signore, lo ridono, tutto è tuo. Di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore, la tua grazia e questo solo mi basta. Lo vediamo come l'ha interpretato in un testo che risale agli anni bui della sua esistenza. Io mi sento più che mai, dice Rupe, nelle mani del Signore. In tutta la mia vita, fin dalla mia giovinezza, ho desiderato essere nelle mani del Signore e ancora oggi è l'unica cosa che desidero. Ma certamente c'è questa differenza. Oggi è il Signore stesso che ha tutta l'iniziativa. Vi assicuro, lo diceva la Congregazione Generale, diciamo convocata per eleggere il suo successore, vi assicuro che sapermi e sentirmi totalmente nelle sue mani è un'esperienza molto profonda. Credo che questo si riassume tutta la spiritualità di Padre Rupe, al quale io sono molto affezionato. Non è che sia stato nominato alla Civiltà Cattolica, ero diciamo, in gran parte del tempo in cui ho conosciuto Padre Rupe, io ero direttore della Civiltà Cattolica, ma poi è stato lui a suggerire alla Santa Sede di nominarmi direttore della Radio Vaticana, quindi c'è un legame affettuoso con lui molto, molto intimo.
Grazie dunque al Cardinale Roberto Tucci per questa riflessione sulla spiritualità del padre Rupe, di cui ricorre oggi il centenario della nascita. Ma quali furono i motivi che resero a volte scomoda e controcorrente l'opera di padre Rupe alla guida della Compagnia di Gesù nel dopo concilio? Lo abbiamo chiesto al padre Bartolomeo Sorge, direttore del mensile dei Gesuiti Aggiornamenti Sociali.
Credo che si possa ridurre tutto a una scelta che viene chiamata proprio la scelta decisiva dei gesuiti, nata nella Congregazione Generale 32esima, questo capitolo o questo parlamento diciamo della compagnia, dove il padre Rupe sintetizzò la novità dell'impegno cristiano dopo il concilio nella testimonianza della fede attraverso una forma alta di carità che supponeva l'impegno per la giustizia. Quindi lui diceva: noi dobbiamo tutti fare un impegno di lotta per la giustizia fondata sul Vangelo, integrata dall'amore, in modo che cominci soprattutto con la scelta preferenziale per i poveri fino al martirio. Questo è stato l'intuizione che nel post-concilio ha creato un po' di rumore, perché c'erano in quei giorni comunità di base, le letture socialiste della vita cristiana, c'era una serie di contraddizioni, ecco, e ha fatto un po' scandalo questa scelta. I gesuiti che si impegnavano per la giustizia nel nome del Vangelo da integrare con la carità a partire dai poveri, quindi i rifugiati, che hanno portato poi anche a forme di martirio come il martirio dei gesuiti nel Salvador. Quindi è stata questa la scelta di fondo che ha un po' fatto, ha messo in crisi un po' tutti.
Il padre Kolvebach ha ricordato padre Rupe come segno di contraddizione. Cosa significa?
Ma vede, questa è la definizione del profeta, tra virgolette. Quando il Signore, lo Spirito di Dio, suscita un profeta nella Chiesa, avviene che necessariamente entra in dialettica con l'istituzione che molte volte si ricopre di polvere durante la storia. Quindi i profeti sono critici di fronte a situazioni stabili oppure diciamo stagnanti, smuovono le acque, però questo non è contro l'istituzione, ma è un favore, un servizio che lo Spirito rende all'istituzione, la quale a sua volta è responsabile della certificazione dell'autenticità del carisma. Quindi è bello vedere, mi viene sempre in mente l'esempio di San Francesco, che ha messo in vera difficoltà tutta una forma di intendere il potere ecclesiale, ecclesiastico, e al tempo stesso con la sua scelta di povertà ha purificato l'istituzione, la quale ha poi riconosciuto in Francesco il carisma. Lo stesso è avvenuto con Ignazio, e con queste sue scelte profetiche ha messo in crisi un certo modo pastorale di vivere, un modo di intendere la presenza cristiana nel mondo, ma è con la croce, che è la firma che Dio mette sempre nelle sue opere e con la quale autentica i carismi, e ha sofferto con la sua vita, ma è diventato diciamo un motivo di crescita poi per tutta la comunità ecclesiale. I messaggi di Dio vanno sempre indirizzati a tutta la Chiesa, non mai a un istituto particolare.
Grazie al padre Bartolomeo Sorge, direttore del mensile dei Gesuiti Aggiornamenti Sociali, per questa riflessione proprio nel centenario della nascita di padre Pedro Arrupe. Questo è il tema della trasmissione di oggi. Grazie ancora ad Amedeo Lomonaco per la collaborazione in redazione. Noi ci fermiamo qui. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.